Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Presento subito i miei ospiti perché il programma, la scaletta di oggi è particolarmente densa e nutrita. Do subito il benvenuto a Davide Rossi.
Buonasera a tutti.
Benvenuto, benvenuto Davide, benvenuto, ricordo analista politico e scrittore, e benvenuto a Fabio Sarzi Amadè.
Un saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo.
Già consulente per la regione Piemonte a Bruxelles, docente di diritto del lavoro. Partiamo con quella che può essere considerata una breaking news, anche se il tema principale della giornata sarà altro, lo vedremo fra poco. Una breaking news, approfittiamo del fatto che Fabio è uno dei massimi studiosi in Italia del fenomeno OMS, perché la breaking news riguarda questo. La notizia è che il nuovo trattato pandemico dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è stato messo da parte almeno per ora. Le trattative per arrivare a un testo definitivo non hanno prodotto risultati pratici in vista dell'assemblea dell'OMS che è iniziata ieri a Ginevra e andrà avanti per tutta la settimana fino a sabato. Alcuni stati come Italia, Inghilterra e Russia hanno deciso di defilarsi da questo trattato o dal testo. Fabio, cosa sta avvenendo?
Intanto salutiamo positivamente quello che sta accadendo in queste ore, anche se dobbiamo tenere conto di tutto il processo che ormai è avviato da 2 anni. La dichiarazione di ieri del presidente dell'OMS era negli ultimi giorni piuttosto prevedibile e attesa, perché oltre ai paesi che hai citato tu, anche gli Stati Uniti, anche il Canada non sostenevano più questo trattato. Lo sostiene Biden, ma all'interno aveva una forte opposizione. E anche se la cosa è sicuramente positiva, da una parte a me lascia un po' di tristezza. Perché? Perché non è che si è arrivati a questo risultato, perché comunque viaggiamo anche in parallelo sempre con gli emendamenti del regolamento sanitario internazionale, perché comunque erano due treni che viaggiavano più che paralleli. E che al momento sì, è vero, sono bloccati, poi vedremo fino a sabato perché sottobanco stanno ancora lavorando per cercare gli ultimi accordi sottobanco, anche se sarebbe non regolare, perché ricordiamoci che a norma entro 4 mesi dalla data di incontro avrebbero dovuto dare le versioni finali, quindi è saltato tutto il banco e tutte le regole sembrano degli accessori così che si inseriscono quando conviene o non conviene. Ma noi avevamo un attacco molto forte ad articoli come quello del 3 del regolamento sanitario che riportavano ogni trattamento sanitario con il rispetto dei diritti umani che veniva emendato. Poi sappiamo nel trattato tutto il potere che veniva girato all'OMS sull'accentramento piuttosto che sulla dichiarazione delle fake news. Ma non è stato questo a mettere in crisi la cosa. La cosa è entrata in crisi sempre per il vil denaro, nel senso che quello che ha spaccato il banco, soprattutto da parte americana, è che comunque i paesi africani, da sempre, dall'inizio di questa trattativa, quindi da questi 2 anni, da 2 anni fa, chiedevano comunque una copertura anche per loro, ossia il 10% di tutta la farmacologia successiva, lette ancora i soldoni, il 10% della produzione dei vaccini, letteralmente donata all'OMS, più un ulteriore 10% a prezzo di costo della casa farmaceutica. E poi il potere dell'OMS di distribuire questo 10 più 10, quindi 20% di dosi, a loro discrezione, che poi era una discrezione legata sui paesi prevalentemente africani che l'avevano posto come condizione. E a questo le grandi case farmaceutiche non ci sono state, si sono portate dietro ovviamente il no americano e dei paesi coinvolti, come anche la Gran Bretagna, e siamo nella situazione in cui siamo. Quindi evviva, ma con la riserva che da qua sabato vedremo, secondo, di nuovo non è passato, non ha vinto il diritto internazionale, soprattutto di diritti umani, ma ha vinto di nuovo la vile pecunia, diciamo così.
Ecco, ha già argomentato un po', Davide e Fabio. Allora dice in pratica il concetto è follow the money, segui il denaro. Quindi voglio dire, non c'è chiamiamolo un rinsavimento da parte degli stati o dei vertici politici.
No, infatti Fabio ha tratteggiato bene il quadro della situazione. Tra l'altro, non, giusto per integrare quello che lui ha detto, che io condivido, non solo diciamo questa può essere una vittoria temporanea che potrebbe anche essere rimessa in discussione nel breve o nel medio termine, ma diciamo che comunque sono tanti i fronti che ci attaccano da questo punto di vista. Stessa Unione Europea, la Commissione Europea, sappiamo che da anni sta portando avanti l'accentramento, l'acquisto accentrato dei vaccini durante la pazzesca pandemia che abbiamo vissuto, va in quella direzione lì, nella direzione indicata dall'OMS, cioè uno spostamento di potere decisionale dagli stati a un organismo superiore. Ma comunque tutta la lotta alla cosiddetta disinformazione, che ad esempio che poi sostanzialmente sarebbe quella della lotta al pensiero critico, la lotta alla possibilità di dibattere su quello che il potere pubblico impone, questa va avanti da tempo su vari fronti, e il fronte dell'Unione Europea, che tra l'altro è l'argomento principale di cui parleremo in questa puntata, è da tempo su quella linea, cioè stanno investendo fior di quattrini nostri per mettere a punto programmi che servono a setacciare tutte le informazioni che ci sono in rete, a classificarle come fake news, a fornire delle guide a chi ha il potere e a chi partecipa ai dibattiti pubblici o televisivi su cosa debbono dire per contrastare quella che loro chiamano l'esitazione vaccinale. Cioè, addirittura ho trovato un documento dell'OMS che è del 2017, che il titolo è in inglese "Come rispondere in un dibattito pubblico a coloro che denigrano i vaccini". C'è proprio una guida di migliori pratiche, le best practice guidance, loro la chiamano, dove si dice a coloro che devono partecipare a dibattiti pubblici o replicare in rete, cioè tutto quello che bisogna dire nei confronti di coloro che secondo questa impostazione denigrerebbero le politiche vaccinali. Quindi sono processi che partono da molto lontano, che possono avere degli intoppi temporanei, che possono vedere, come ci ha descritto Fabio poco fa, dei conflitti di interesse, diciamo così, degli interessi divergenti fra gli attori, ma che non riguardano quasi mai veramente il merito della questione, ma ce l'ha detto poco fa Fabio, non lo sto a ripetere, riguardano cose laterali. Ma diciamo la direzione, che è quella di voler contrastare tutti coloro che esercitano il pensiero critico e di accentrare il potere decisionale su organismi sovranazionali, andrà avanti, e dovremmo essere pronti a questo fatto, insomma, a continuare a informare in maniera corretta e a contrastare questo tipo di politiche.
Sì, ci sono degli intoppi in pratica, delle divergenze, ma l'approdo, l'obiettivo finale comunque rimane quello, quindi la questione è tutt'altro che chiusa, anzi rimane completamente aperta. Per il momento possiamo dire che si sta interrompendo, e comunque ci aggiorneremo, perché la riunione dell'assemblea dell'OMS è in corso, appunto, quindi, e si concluderà sabato, quindi staremo a vedere gli sviluppi. Tra l'altro, in tema di pandemia di vaccini ci torneremo fra poco, perché l'8-9 giugno si terranno le elezioni, ma comunque la legislatura 2019-2024 del Parlamento europeo si è già conclusa. Dalla cosiddetta emergenza climatica alla transizione digitale, dalla difesa comune alla questione energetica fino alla cosiddetta transizione green, siamo destinatari di nuove misure che invadono anche gli aspetti più privati delle nostre vite. E Fabio, noi senza correre il rischio di sembrare tendenziosi, perché sono i fatti oggettivi a parlare, l'Unione Europea, diciamo, ormai è percepita come sinonimo di regolamenti e direttive, no? Molto spesso anche forzate. Ecco, che giudizio generale ci dai di questi, di come è terminata in particolare questi 5 anni della maggioranza von der Leyen?
Guarda Carlo, cercherò di essere diplomatico allora sul giudizio sui 5 anni della maggioranza Ursula. Beh, intanto separerei la parte dei contenuti dalla parte del modo. sui contenuti possiamo dire che poi è finita come era iniziata, perché nel discorso di insediamento della von der Leyen al Parlamento europeo, siamo nel luglio del 2019, colpisce, perché sembra che siano passati secoli, che vi fossero ancora gli eurodeputati britannici, e infatti Nigel Farage intervenne sottolineando il grado di interferenza della presentazione della Ursula nella vita delle persone, concludendo con un meno male che ce ne stiamo andando. Io credo che qualcuno l'abbia invidiato in quel momento. La Ursula aveva battuto esattamente su tutto ciò che poi ci ha riproposto in questi 5 anni: cambiamento climatico, con i vari riferimenti alla transizione ideologica, cambiamento digitale col portafoglio elettronico. Ecco, poi già diceva: le emissioni devono avere un prezzo che modifichi il nostro comportamento. Fu molto enfatica su questa frase. E sai che a mio avviso siamo nella società del comportamento, cioè l'evoluzione dell'economia di mercato che è diventata società di mercato e oggi società del comportamento. Non ci dicono solo cosa consumare, ma ci impongono il comportamento. Tra l'altro detto da chi ha preso l'aereo privato, e sottolineo privato, 57 volte nel periodo 2021-22, cioè la von der Leyen. Ovviamente c'è chi la giustifica, che dice che era il periodo della fantapandemia, che era difficile prendere gli aerei. Allora, ammettiamo, ma non concediamo che fosse così. Nel 2023 non eravamo già più nella sedicente emergenza, giusto? Ok, anche l'anno scorso ha preso 23 voli privati. Tra l'altro sono dati sottostimati, perché poi non è sempre facile avere traccia. Tra l'altro perfino per andare da Bruxelles a Londra, 2 ore di treno diretto che parte ogni ora del giorno, addirittura per i 70 chilometri da Vienna a Bratislava. Ecco, io credo che Alberto Sordi sarebbe fiero dell'autentica marchesa del Grillo. Sui modi, beh, basta vedere come ha concluso meno di un mese fa, il 24 aprile, parlando davanti a un Parlamento europeo vuoto. Su questo mostrerei un paio di immagini, perché non c'era nemmeno il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, assente formalmente per trasferta, ma ricordando che il calendario delle plenarie è fatto con un anno di anticipo, è chiaro che era un'assenza voluta, e pensiamo che si trattava dell'ultima sessione della legislatura, dove si sarebbe dovuto fare il punto dei 5 anni. In pratica le hanno restituito il suo modus operandi di abbandonare ogni plenaria dopo ogni suo intervento, non ascolta gli europarlamentari, non fa dibattito, non è assolutamente amata negli ambiti comunitari per il suo centralismo. Ecco, tutto questo che credibilità ha? Cosa dire del Parlamento nello specifico? Beh, nell'ultima sessione pensate che in meno di 72 ore ha approvato 89 atti normativi. Record assoluto da quando esiste il Parlamento europeo. Pensate che il 20% di quanto adottato nei 5 anni. Dovevano finire i compiti a casa, ovviamente senza discutere, perché tempo non ce n'era, e viva la democrazia. Però verrà battuto in futuro, perché è la conferma che è il semaforo europeo, questo non è un Parlamento, b, l'UE ha ormai, come diceva anche prima Davide, perché spesso è anche attribuito, tanto non c'è modo di intervenire, una serie infinita di competenze in ogni ambito della nostra vita, anche se il vero potere è nell'asse Commissione-Consiglio, che tra l'altro questo non conosce sosta, perché un'altra differenza importante con una vera democrazia è che a Camere sciolte si occupa solo dell'ordinaria amministrazione, non è assolutamente invece così a Bruxelles.
Lo guarderemo fra poco. E, Fabio, ha toccato parecchi punti, Davide, quindi non ti faccio nemmeno una domanda specifica, ti lascio partire con le considerazioni dove ritieni più opportuno.
Dunque, la prima considerazione, molto evidente, direi clamorosa, è che il fallimento della presidenza Ursula von der Leyen è certificato da coloro che l'hanno appoggiata, cioè lo stesso Partito Popolare Europeo. Io ho sentito anche in questi giorni un parlamentare di Forza Italia, che ricordiamo fa parte del Partito Popolare Europeo, ma ormai lo dicono tutti, lo stesso Weber, insomma, danno un giudizio negativo di Ursula von der Leyen, tant'è che la sua ricandidatura è fortemente traballante e si fanno i nomi di possibili alternative. Qua in Italia si parla, come noto, in particolare di Mario Draghi. Quindi diciamo che von der Leyen abbia fatto male, molto male, lo dicono addirittura i suoi compagni di partito, coloro che le hanno consentito di andare a ricoprire quel ruolo, i quali però non se la possono, non se la dovrebbero cavare così facilmente, perché sì, siamo d'accordo nell'imputarle una gestione fallimentare della sua, del suo ruolo, ma chi l'ha indicata e l'ha sostenuta in tutti questi 5 anni si deve assumere la sua parte di responsabilità, perché così è troppo comodo. Cioè, sostenerla per tutti e 5 gli anni, poi arrivati alla fine, per ragioni probabilmente per giochi di potere, perché diciamo c'è da fare, ci sono da fare altri tipi di percorsi, la si usa come capro espiatorio. Ecco, questa è una modalità che ancora una volta ci parla della irresponsabilità della politica, e invece la responsabilità del fallimento della commissione presieduta da Ursula, e che appunto è stata certificata dai suoi principali sostenitori, investe tutti i commissari, investe le classi dirigenti dei partiti e dei gruppi parlamentari che l'hanno sostenuta, e quindi viene meno ai miei occhi, e credo agli occhi di qualsiasi persona dotata di un minimo di spirito critico, la credibilità di tutti coloro che sono stati artefici dell'operazione von der Leyen e che l'hanno sostenuta in tutti questi anni. Quindi questo è il primo elemento. Quindi non siamo noi critici o euroscettici a criticare la von der Leyen, sono gli stessi suoi che l'hanno sostenuta. Questo è un elemento politico, io ritengo, di grandissimo rilievo. Poi le motivazioni per cui loro sono arrivati a questa conclusione in questo momento non ci interessano. Diciamo quali sono le nostre motivazioni per dare un giudizio pesantemente negativo su questa presidenza. Sono sotto gli occhi di tutti e sono argomenti che abbiamo toccato anche in altre puntate, sia da me che da altri. Il primo dei quali è: come fai tu a giudicare la bontà di l'azione di una commissione, se è positiva o negativa? Guardando i risultati che ha prodotto. I risultati che ha prodotto, avendo assunto su di sé in questi anni un potere enorme, quindi non è l'unica responsabile, ci sono gli stati nazionali che hanno le loro forti responsabilità, ma sicuramente la Commissione europea e gli altri organismi, il Consiglio d'Europa in primis, portano con sé come responsabilità, è grande. Quindi l'inverno demografico, ne abbiamo già parlato, l'Italia, ma quasi tutti i paesi europei vanno verso l'estinzione. E questo è il segno più grande del fallimento di una classe dirigente. Le difficoltà grandi in cui si dibattono le economie europee, e sono in queste condizioni per scelte di politica monetaria, per scelte di politica estera, che hanno portato a quelle sanzioni suicide nei confronti del nostro principale fornitore di energia, le folli politiche, non folli, probabilmente lucida follia dei lockdown, che hanno provocato una moria di piccole imprese, di commercianti e anche di medie imprese, dalle quali ancora non ci riprendiamo, l'avere tarpato le ali alla capacità di fare impresa da parte dei cittadini europei. Questi sono tutti dati che vedono l'Italia in prima fila in questo fallimento, ma che riguarda anche gli altri paesi europei, quindi vuol dire che è un andazzo della cui responsabilità possiamo attribuire almeno una buona parte a chi dirige le politiche a livello comunitario. Sappiamo che l'Italia, la sola Italia, nel 2023 rispetto al 2022 ha visto 100.000 nuove imprese in meno, mentre nel 2022 erano 400.000 nuove imprese, quindi 400.000 nuove aperture di partita IVA, quindi si andava dal semplice freelance alla grande impresa. Nel 2023 abbiamo 300.000 nuove imprese, poi senza andare a vedere i dati di quelle che hanno chiuso. Comunque, l'islamizzazione dell'Europa. Leggevo proprio questa mattina che il nome più diffuso nei nuovi nati a Bruxelles e credo anche a Parigi è Mohammed. Noi abbiamo intere zone dei principali paesi europei che sono islamizzate, dove vige di fatto, almeno in parte, la Sharia. Ecco, noi abbiamo un quadro di questo tipo, e potrei andare avanti nell'elencare le condizioni di vita del ceto medio. Cioè non si è minimamente parlato, ad esempio, dato che continuano a romperci i timpani, per non dire qualcos'altro, con l'evasione fiscale, mettere in discussione le aliquote di coloro che guadagnano sopra i 50.000 euro, quindi il ceto medio, quello che una volta era il ceto medio, colpito dall'inflazione, cioè l'inflazione è una pesante tassa. Possibile che questo fatto non possa aprire un dibattito politico sulla sostenibilità delle aliquote fiscali in alcuni paesi europei, a cominciare dal nostro? Insomma, potremmo andare avanti a lungo a dire questo. Quindi che il quadro sia fallimentare, io ritengo che sia indiscutibile. E quindi occorre un cambio di passo drasticamente, radicalmente nuovo.
Nuovo. A proposito di islamizzazione, la notizia di questi giorni che si sta portando al dibattito, comunque è emersa la notizia che nelle scuole la lettura della Divina Commedia potrebbe creare delle problematiche agli alunni di religione islamica. Ecco, anche questa è un tema veramente clamoroso, clamoroso che si sia arrivati a questo punto. Senti Fabio, hai detto che anche se il Parlamento europeo è in attesa delle elezioni, ricordiamo l'8 e il 9 giugno, il Consiglio e la Commissione comunque continuano a operare. Hai qualche retroscena in corso? Conoscendoti, penso di sì.
Ma sì, assolutamente, Carlo, perché ce ne sono stati anche di recenti, come l'approvazione pochi giorni fa, e quindi a legislatura conclusa, e certamente non su un affare ordinario, ad esempio sulle emissioni dei veicoli pesanti, dopo aver battuto su quello delle automobili. I mezzi urbani dovranno ridurre del 90% le emissioni entro il 2030, che quindi è proprio domani, e i veicoli privati pesanti, camion e bus, entro il 2040, che è di nuovo poi dopodomani. Su questo il nostro governo si era mosso, diciamo, in maniera sensata, nel senso che insieme alla Polonia e alla Slovacchia aveva votato contro, si era astenuto alla Repubblica Ceca, e questo aveva un significato che se ci fosse stato un voto contrario di una tra Francia, Spagna o Germania per non approvare di nuovo una nuova sciocchezza verde, sarebbe stato possibile. Ci siamo andati di nuovo vicino. Solo per assurda ipotesi che la CO2 sia questo terribile veleno che ci vogliono far credere, non il cibo delle piante, anche nell'ipotesi di azzeramento delle emissioni dei mezzi pesanti nell'Unione Europea, su scala mondiale sarebbe pari allo 0,6% in meno, che viene già assorbito ogni anno dall'aumento della CO2 della Cina o dell'India. Quindi di nuovo utilità zero su un non problema, e creerà di nuovo un sacco di disagi, perché stiamo parlando, che piaccia o non piaccia, ancora ad esempio su un paese come l'Italia, maggior trasporto è su gomma, andiamo a penalizzare il trasporto su gomma. Ma poi è il Consiglio dell'Unione che, dicevo prima, è il vero protagonista normativo, o meglio sono i due core per una cosa di cui non si parla mai, sono i comitati dei rappresentanti permanenti, sono degli ambasciatori, dove si preparano le vere riunioni dei ministri, dove si negoziano i provvedimenti che poi diventano regolamento direttiva, e dove si fanno gli accordi politici per imporre o negoziare al Parlamento europeo. Allora, solo per farci capire cosa conta davvero, le riunioni degli ambasciatori dei 27, durante i lockdown fantapandemici, erano le uniche riunioni che si tenevano in presenza. Segno anche di come fosse poi mortale il virus, perché loro non erano toccati. E poi anche sul riferimento di forzature dove il Parlamento europeo viene tagliato fuori, ricordiamo sempre che il trattato di funzionamento ha un articolo magico, per la cronaca vabbè, il 122, che consente di lasciare il Parlamento europeo in disparte, perché è uno strumento, secondo l'articolo, da usare in momento di gravi difficoltà nella fornitura, sarebbe veramente per un'emergenza, ma come sempre il Consiglio decide su una proposta della Commissione, il Parlamento viene semplicemente informato in merito alla decisione presa. Pensate, sembra un gioco di parole, una mezza barzelletta, un Parlamento che dovrebbe essere l'organo decisionale di sovranità viene informato della decisione di altri.
Che sarà quello che si andrà a votare l'8 e il 9 giugno, tra l'altro, no?
Assolutamente.
Che appunto, poi questo, dico per paradosso, ecco, per paradosso. Ricordiamolo.
Un paradosso che poi è stato usato, anzi in questi anni abusato, perché di questo articolo 122 stiamo parlando degli acquisti congiunti delle mascherine, che poi ha permesso di passare agli acquisti congiunti della terapia genica, per creare il meccanismo di debito comune che poi ha generato il PNRR, L'accelerazione per i permessi per le energie rinnovabili, gli acquisti congiunti di gas, il price cap, potrei andare avanti con un lungo elenco perché di quello che dovrebbe essere eccezionale, come con Davide abbiamo detto più di una volta, alla fine tutto diventa emergenza, la si inserisce in qualsiasi ambito. Ovviamente il Parlamento non poteva dire beh, e in questi giorni, proprio in queste ore, stanno discutendo sul 14° pacchetto di sanzioni alla Russia, non si stanno mettendo d'accordo, loro hanno tirato fuori un'altra genialata. Hanno trovato una sanzione speciale ieri proprio per toccare solo i punti dove finora si sono messi d'accordo e ce n'è perfino uno che tratta l'agenzia penitenziaria russa. Siamo arrivati a dei livelli. Sorprese dalla Commissione in questo momento non dovrebbero esserci, ne saranno rinviate a novembre, ma per una semplice ragione, non perché si siano rinsaviti, ma perché tra poco, magari ne parleremo, c'è da far scegliere agli Stati il nuovo Presidente o la conferma della von der Leyen. E quindi in questa fase qui gli Stati sono da tenere buoni, anche perché abbiamo il nuovo patto di stabilità che ha già una bella procedura di infrazione per l'Italia pronta per deficit eccessivo, che in questo momento qua è solo nel congelatore, un'altra presa in giro colossale che di fatto in queste settimane non se ne sente parlare. Sarebbe da raccontare bene agli italiani che la Commissione ci contesta un 7,4% di deficit PIL invece del celebre 3% di Maastricht. La verità è che oltre il 50% è spesa per interessi, tra l'altro aumenterà ancora di un terzo calcolato nel 2027 per remunerare i BTP che messi in questi due anni, che grazie ai 10 aumenti dei tassi in meno di 14 mesi voluti dalla Lagarde, senza quel fardello che è economicamente assurdo, perché ricordiamoci, è dovuto a una BCE che è al servizio dell'industria finanziaria, non è certamente al servizio degli stati, i conti italiani sarebbero assolutamente in linea. Poi ci chiedono di nuovo in questi giorni di ratificare la riforma del MES. Ecco, tra l'altro a proposito, anche il MES, come
il
anche
MES, che è uscito di scena,
ma è sotto banco al core per viene riproposto, come anche lo strumento europeo per la pace, quello per dare le armi, proprio sempre in queste ore si sta parlando di dare altri 7,7 miliardi, Orban sta mettendo il veto, però sia sul MES sia su questo fantomatico strumento per la pace non c'è nessun controllo possibile da parte del Parlamento, perché nella democratica Unione Europea, quando non si può mettere a bilancio qualcosa, si creano degli strumenti esterni. Guardate, fare un parallelo velocissimo e chiudo. Pensate se il governo italiano, nel caso che alcuni suoi decreti fossero respinti dal Parlamento, avesse l'escamotage di creare degli strumenti fuori dal bilancio dello Stato. E questa la chiamiamo democrazia.
E Davide, Fabio ha dato parecchie informazioni, diciamo, no? Lui ovviamente poi è stato all'interno dell'Unione Europea, è stato consulente, come dicevo, per la regione Piemonte a Bruxelles, quindi sono ambienti che conosce. Ecco, tutte queste informazioni, questi dati, che riflessioni ti portano a fare?
Beh, io do una sul lavoro che si continua a portare avanti. Fabio ha portato tutta una serie di elementi tecnici molto interessanti. Io porto degli elementi politici, perché al di là del lavoro tecnico che viene portato avanti ancora in queste ore negli vari organismi che compongono il vertice dell'Unione Europea, noi abbiamo un dibattito, anzi una campagna portata avanti dalla principale stampa europeista progressista europea, compresa quella italiana, dove non passa giorno nel quale non venga battuto il tasto, uno sul fatto che l'Europa si deve armare, quindi che gli stati debbono investire nelle armi, nella difesa, eccetera, eccetera, e due, che bisogna rafforzarla, l'Unione Europea, cioè quello che il tasto che viene battuto in quel mondo lì, in quel mondo politico lì, è questo, cioè che noi siamo di fronte a un bivio. Cioè loro non negano che l'Unione Europea stia scontando delle difficoltà e che sia forse anche palesemente in crisi, tanto è vero che affidano, insomma, degli studi, chiamiamoli così, a Mario Draghi, a Enrico Letta, per capire come si possa uscire da questa crisi della produttività e dell'economia europea, quindi non negano che si sia di fronte a questa difficoltà, ma il messaggio politico è: se ne esce rafforzando politicamente ed economicamente l'Unione Europea. Quindi questo, anche alla luce del voto che ci sarà fra poco più di, no, fra 2 settimane circa, è questo che viene mandato. E dall'altra parte, quindi tu hai un ceto, chiamiamolo intellettuale e dirigenziale politico progressista, che porta argomentazioni e porta dibattito sulla necessità del rafforzamento, quindi di andare verso la creazione di un super Stato, un nuovo Stato, che l'Unione Europea diventi un vero e proprio Stato, no? Stati Uniti d'Europa, eccetera. E ecco, dall'altra parte, da parte di quelli che dovrebbero essere, ti dicevo una volta, gli euroscettici, o comunque quelli che non sono euroentusiasti, quantomeno, io non sento argomentazioni culturali, sociologiche, politiche, di stampo diverso, se non sloganini tipo meno Europa, no? Ho visto in qualche manifesto, però diciamo inserirsi in quel dibattito per portare argomentazioni, io non dico come vorrei io di dissoluzione dell'Unione Europea, ma quantomeno di ridimensionamento della iperregolamentazione, iperburocratizzazione. Io, ecco, questo che manca, e che anche, diciamo, un elemento di riflessione per coloro che debbono ancora decidere se andare a votare o no, forse dopo ne parleremo, non so, diciamo, chi abbiamo identificato fino a ieri come euroscettico non solo non mette più in discussione l'euro e l'appartenenza degli stati nazionali a questa Unione Europea, ma mi pare che non si riesca neppure a disegnare una Unione Europea diversa, almeno questo, no? Si dice semplicemente sì, dovrebbe essere meno burocratica, meno regolamentata, è un po' poco, non c'è un'idea nuova da mettere in campo, questo che io noto nel dibattito politico del confronto fra le idee in Europa.
Sì, e fra poco, Davide, sul tema proprio più strettamente politico ci torneremo. La scorsa settimana è tornata all'attenzione la vicenda Pfizer, no? Il cosiddetto Pfizer Gate, celebre scambio di SMS tra la von der Leyen e l'amministratore delegato, appunto, di Pfizer, di cui tu, Fabio, ti sei in questi ultimi anni occupato molto con la tua rubrica e molto approfonditamente la tua rubrica Gocce d'Europa. Questo contratto, che ricordiamolo, è il più costoso contratto d'acquisto della storia europea, 35 miliardi, anche se ormai ci siamo assuefatti ai numeri, no? Dove uno un numero o 10 volte tanto fa ormai lo stesso effetto, 35 miliardi di dollari. Ci sono novità importanti su questo Pfizer Gate? Fabio.
Sì, decisamente, tanto che credo che Agatha Christie ne sarebbe fiera, perché la vicenda ormai è diventata un giallo farsa. Venerdì 17, tra l'altro data particolare, ci sarebbe stata la prima seduta dove ovviamente la Ursula e Burla non si sono presentati, ma c'erano ben 10 loro avvocati. Il Tribunale di Liegi ha rinviato il 6
capire
dicembre.
Quanto, scusami, 10 loro avvocati, per capire quanto poco è spinosa e quanto poco temono la vicenda, no?
Sì, perché poi ce n'erano 2 della von der Leyen, 2 di Burla, 3 della BioNTech e 3 di Pfizer. Quindi 10 il totale dei 4 in causa, tanto per sì, assolutamente. È comunque un segno che non lo stanno sottovalutando, qualcosa di importante si sta muovendo, almeno dal loro punto di vista, perché anche come livello di immagine sicuramente è una batosta forte. Però cosa è successo? Che il Tribunale di Liegi ha rinviato al 6 dicembre, quando la nuova commissione sarà ben insediata, l'udienza per decidere il merito al conflitto di competenza con la Procura europea, cosiddetta EPPO. Perché ricordiamo che la procura belga indaga la von der Leyen per i 4 motivi: l'interferenza delle funzioni pubbliche, la distruzione di documenti, corruzione e conflitto di interessi, sappiamo dopo la denuncia del lobbista belga, ma oltre poi anche un partito, un'associazione. Punto importante, ci sono anche i governi di Polonia e Ungheria che hanno denunciato la von der Leyen. La procura europea sostiene che è di sua competenza. Però facciamo un ragionamento insieme e vediamo che questo stride decisamente. Perché? Cosa fa, o meglio, cosa dovrebbe fare questa procura? indagare su frodi contro il bilancio e altri reati finanziari nell'interesse dell'Unione Europea. Allora, questo sembra piuttosto chiaro. Se non che la stessa Ursula, il 29 aprile a Maastricht, durante l'incontro dei primi Spitzenkandidat, ha detto che i flussi di denaro per l'acquisto dei sacri sieri provenivano dai governi nazionali, non dalla Commissione. Insomma, lei ha fatto la gente, la piazzista, ecco, senza autorizzazione del Parlamento, figurati, senza nemmeno il comitato di negoziazione che era stato creato ad hoc. Quindi è stata una sua iniziativa con i soldi degli stati, o meglio, i soldi dei contribuenti. Ma allora, se i capitali non erano del bilancio UE, quale sarebbe la competenza dell'EPPO? Inoltre, gli SMS sono di oltre 3 anni fa. La Corte dei Conti europea, la mediatrice europea Emily O'Reilly avevano già condannato la cattiva amministrazione 2 anni fa e a oggi l'EPPO non ha ancora neanche la lista degli indagati, sembra che stia indagando, considerando che l'unica dichiarazione di questa fantomatica procura europea, che allora non è cos'è, forse un sito, è dell'ottobre del 22, quando diceva che stava indagando in seguito all'alto interesse del post Janine Small, vi ricorderete, ecco, come se fosse il clamore il criterio per operare. Altro punto fondamentale, l'Ungheria, come anche la Svezia, la Danimarca e l'Irlanda, non hanno aderito alla Procura Europea. Quindi come farebbe ad avere competenza su una causa aperta da uno Stato nazionale che non è membro della Procura e che tra l'altro l'Ungheria anche ha detto che a dicembre avrà nuove prove d'accusa contro la von der Leyen. Allora, il timore, a Carlo ovviamente è solo il timore, sai che noi non siamo malpensanti, è che la Procura Europea voglia acquisire la causa per poi lentamente insabbiarla nel silenzio, nel tempo, perché poi si sono aggiunte cose interessanti, ossia che è confermato che il tribunale di Mönchengladbach, una città tedesca sul confine olandese, ha riaperto anche lei un'altra causa ancora contro la von der Leyen, sempre per corruzione, è stata denunciata da un imprenditore tedesco, tra l'altro inizialmente respinta, ripresa in appello dal tribunale di Düsseldorf. Nonostante questo la Ursula sta continuando la sua campagna elettorale come se nulla fosse, ma se hanno pagato gli stati, il danno erariale allora non esiste più? Perché c'è un giudice a Berlino, ma a Roma, a Parigi, a Madrid. E ultimo, di nuovo concludo, notizia di queste ore, recentissima, il GIPRI, che è un istituto internazionale di ricerca sulla pace di Ginevra, tra l'altro insieme a un buon numero di legali, di accademici di vari paesi europei, ha presentato proprio ieri un memorandum legale alla Corte Penale Internazionale richiedendo un'indagine sulla von der Leyen per complicità di crimini di guerra e genocidio contro i civili palestinesi. Perché ricordiamo che lei immediatamente a ottobre, senza nessuna delega di commissione, ma veramente di nuovo a titolo personale, era volata da Netanyahu dicendo "Hai il nostro sostegno assoluto", ma non aveva nessuno dietro. E quindi c'è anche quest'altra gatta da pelare che sicuramente non sarà una cosa da poco.
Davide, mi viene la riflessione mentre stava parlando, dando queste informazioni Fabio, mi veniva in mente, facendo un parallelo, no, con le banche, no, too big to fail, troppo grandi per fallire. La von der Leyen, pur sapendolo bene, insomma, con dovizia di particolari che ci vengono sempre fornite, che è in una situazione che in condizioni normali sarebbe in grosse difficoltà o forse sarebbero già state prese decisioni, è troppo in vista, troppo potente per subire un processo vero e proprio, per magari per essere condannata, perché dopo l'effetto valanga credo sarebbe inevitabile, no? Oltre quello soprattutto. Prego.
Sì, il problema è quello, cioè adesso
il problema è quello.
Molto sottile l'equilibrio, la linea fra farle il mazzo magari da parte di una parte di circoli elitari che la vogliono sostituire, perché potrebbe essere questa, no, l'ipotesi, e però non sputtanare tutto quello che è stato fatto in questi pazzeschi anni, perché appunto è un confine piuttosto sottile da equilibristi, riuscire a eventualmente scaricare lei o comunque, diciamo, farle rispondere delle proprie responsabilità senza mettere in discussione, senza far crollare,
preservando la struttura, insomma,
la struttura, la narrazione, le complicità, insomma, che ci sono state attorno a questa vicenda. Perché è vero che qui si sta discutendo in questa indagine eventualmente, no, di una questione di scorrettezza o addirittura di possibile corruzione, però siamo dentro comunque il seminato, cioè non viene messo in discussione quello che è stato fatto alle popolazioni, no? Le coercizioni, tutto il resto. Si parla eventualmente di un problema di corruzione o di scorrettezza, adesso non saprei bene qual è il capo di imputazione, però si parte da quello e si rischia di rendere, per loro si rischia di rendere non più credibile tutto quello che hanno fatto, perché è chiaro che finché tu ci racconti la favoletta che tutto è stato fatto per salvare milioni di vite, che quella era l'unica possibilità che avevamo per non morire tutti, eccetera, eccetera, se poi mi dici, se dovesse emergere che il principale decisore o uno dei principali decisori ha agito per interessi personali molto consistenti, è chiaro che loro si vorrebbero fermare lì, però il rischio che si infici la fiducia delle popolazioni verso l'intera operazione è molto forte. Per cui devono muoversi con i piedi di piombo anche i nemici di Ursula von der Leyen in questa situazione. È un punto dirimente molto molto delicato. Faccio un altro esempio per farci capire: quando è stata fatta Tangentopoli, non è che è stato preso uno che ha fatto da capo espiatorio per tutti, è stata spazzata via un'intera classe dirigente. Ecco, il rischio è che mi pare che in questa situazione invece non si voglia arrivare a questo e non si possa soprattutto arrivare a questo.
Forse non si possa.
Non si possa, almeno in questa fase storica. Poi io ritengo che il futuro ci riserverà delle sorprese e penso un futuro neanche troppo lontano. Però in questa fase qui è chiaro che si dà un colpo al cerchio e un colpo alla botte. È pericolosa l'operazione di scaricare la von der Leyen. Non tanto perché lei chissà cosa possa fare, ma perché appunto si va a demolire quello che fino ad oggi, cioè si va a mettere una prima forte crepa ad un edificio narrativo, dogmatico, che fino a questo momento non ha avuto la benché minima crepa da parte del potere. Se si fa questa cosa, se si va avanti in questa operazione, per questo che io credo più a un'inchiesta che prima o poi da qualche parte si incaglia, magari avrà ottenuto il risultato politico, no, necessario, però poi dopo la perderemo. Una volta si parlava di porti delle nebbie in Italia, ecco, potrebbe succedere questo.
Sì, molto, molto interessante. Senti Fabio, Davide, restiamo proprio con te, perché vediamo la parte più strettamente politica. Le elezioni sono ormai alle porte. Cosa sta avvenendo secondo te? Una cosa che ho notato è stata piuttosto evidente e clamorosa, direi, i cosiddetti sovranisti, no? Partiti come la Lega, quindi per bocca di Salvini, e in Francia la Le Pen, che prendono le distanze da AfD, dove teoricamente l'AfD, l'Alternative für Deutschland, è un partito in grandissima crescita, in Germania. Dire euroscettico è poco, perché credo che proprio vorrebbero smantellarla l'Unione Europea. E per quelli che si sono sempre professati sovranisti, sembra un paradosso, no?
Allora, l'AfD è un fenomeno che andrebbe studiato bene, a fondo, anche qua in Italia, che diciamo meriterebbe un approfondimento serio, perché quando ad un partito che a quanto dicono i sondaggi potrebbe essere il secondo partito della Germania, si crea un cordone sanitario di questa portata intorno e lo si fa, diventa oggetto di tutta una serie di scandali, tutta una serie di vicende controverse che mirano a ovviamente screditarlo. Poi io non ho idea se le cose che vengono imputate a AfD siano tutte vere, tutte false, o in parte vere, in parte false, però sta di fatto che quello che emerge va a screditare, no? Addirittura io ho letto, e questo è un fatto inaudito, l'altro settimana scorsa mi pare, un'intervista al governatore della Bundesbank, Nagel, pare che si chiami, il quale dice: io sono pronto a manifestare, anzi la settimana scorsa ho manifestato, sono sceso in piazza a manifestare contro quelle forze politiche, essendo lui tedesco, ritengo che si riferisse, anche se non l'ha nominato esplicitamente, ad Alternative für Deutschland, quelle forze politiche che sono contro l'Europa. C'è, cioè, un governatore della più importante banca centrale d'Europa che si pone come un cittadino che manifesta contro. Quindi voi capite che sono segnali molto importanti, molto interessanti, di una rivolta di una forza politica che evidentemente è davvero fuori dal perimetro dell'establishment, perché se gli si fa un trattamento d'urto di questo tipo, poi magari loro, io non sto dicendo, appunto, ribadisco, perché non ne ho contezza, che quello che viene contestato a questa forza politica sia vero o no, però sta di fatto che sta emergendo tutto adesso, prima delle elezioni, e la sta rendendo una impresentabile, no? Una forza politica impresentabile. Quindi questo è un primo lato della questione che mi interesserebbe molto approfondire proprio come oggetto di studio politologico. E l'altro elemento, che era quello che dicevi te, cioè la presa di distanza dei partiti cosiddetti sovranisti, a cominciare dal più importante, che è quello del partito da Le Pen in Francia, seguito a ruota dalla Lega, è chiaro che è un'operazione per rendersi presentabili nelle stanze che contano. È un classico, una cosa che abbiamo visto mille volte nella storia della politica, e cioè che a un certo punto, quando il consenso di certi partiti cresce a un livello tale che si candidano ad avere ruoli di responsabilità, poi non dimentichiamo che lì in Francia non c'è in ballo solo la partita del Parlamento, del rinnovo del Parlamento europeo, lì in Francia si gioca una partita che potrebbe dire che il partito della Le Pen, in particolare il nuovo leader, il 28enne Bardella, potrebbe essere il successore di Macron. Quindi lì si gioca una partita molto molto grande. Quindi un partito che ormai, dopo decenni, prima con Jean-Marie Le Pen era addirittura lui un impresentabile della politica francese, poi un lungo percorso della figlia Marine che l'ha portato ad essere oggi, sì, sempre un partito che è definito dai detrattori di estrema destra, ma sicuramente molto più moderato, molto più di governo, oggi si trova a un passo, non solo dal diventare il primo partito di Francia, ma in prospettiva, da qui a pochi anni, esprimere il Presidente della Repubblica in Francia, che non è cosa da poco, sia per il ruolo, che per i poteri che ha il Presidente della Repubblica di quel paese, sia per quello che comunque la Francia rappresenta nel mondo. È chiaro che non vuole più contaminazioni con soggetti radioattivi, con soggetti che politicamente possano andare ad inficiare l'operazione politica complessa e delicata che i lepenisti portano avanti da molto tempo. Ecco, quindi è che quando si sta per entrare nella famosa stanza dei bottoni, bisogna dare delle patenti di presentabilità e di affidabilità in certi ambienti. Ecco, l'AFD in questo momento è piuttosto radioattivo.
Ecco, sì, rimane un partito, diciamo, un problema per il sistema, mentre gli altri forse si stanno omologando per essere accettati dentro i salotti che contano. Fabio?
Su quello che ha detto già Davide, io condivido pressoché tutto, l'ha detto talmente bene che voglio solo integrare proprio qualche dettaglio. Al momento Rassemblement National, che è il partito di Marine Le Pen, ha il doppio dei voti di rinascita di Macron, mancando una parte di elettorato moderato, che è esattamente quello che con una mossa come quella di allontanamento di AfD punta non tanto al prossimo Parlamento europeo, ma a quello che nel 2027 sarà quello che per loro conta, cioè le presidenziali in Francia. La stessa cosa la Meloni, si sta muovendo per che cosa? Per capire se ha il consenso dopo un anno e mezzo dal voto italiano. Salvini si è subito legato alla Le Pen per espellere AfD da Identità e Democrazia, al gruppo al Parlamento europeo. Perché? Perché se AfD entra con il numero di eurodeputati previsti, Rassemblement National anche ha un numero piuttosto elevato, Salvini sarebbe di poca cosa all'interno di quel gruppo. Però in generale tutto quello che ha detto bene Davide, che mi, appunto, mi associo, mostra purtroppo, purtroppo per fortuna, da una parte purtroppo, dall'altra per fortuna, mostra la debolezza del significato del Parlamento europeo, che viene utilizzato come uno strumento per i veri fini dei partiti, che sono quelli ancora nazionali. Oltretutto, in questi giorni, in queste ore, proprio in questi momenti che stiamo parlando, sta capitando una cosa di nuovo quasi tra il ridicolo e il paradossale. Macron è in visita ufficiale in Germania e viene premiato oggi con il premio per la pace di Vestfalia, il discorso introduttivo lo fa la von der Leyen, per il suo operato alla pace in Europa. Io non so se ci dobbiamo mettere a ridere o che cosa, visto che invece quello che ad esempio sulla questione ucraina, proprio ieri è stato confermato che invierà degli istruttori, così li chiamiamo, di truppe ucraine, e oggi in Germania riesce a prendere un premio per la pace. E ovviamente lì il fine è ricostruire l'asse franco-tedesco per le prossime mosse che negli ultimi anni si era indebolito, però... Di che cosa stiamo parlando come Parlamento europeo? Che cos'è questo Parlamento europeo?
Sì, guarda, quando hai detto hai dato questa informazione di Macron in Germania, mi è venuto in mente che l'avevi accennato prima, i marchesi o del grillo, che se le cantano, se le suonano perché loro sono loro, eccetera, eccetera. E chiudiamo il cerchio con uno sguardo al dopo elezioni. Ti chiedo, Fabio, concisione, perché abbiamo parlato di tanti argomenti, li abbiamo approfonditi, però siamo, ecco, giusto per non andare oltre certe tempistiche. Ecco, uno sguardo al dopo le elezioni, quali sono le prossime scadenze?
Beh, il Consiglio del 27 e 28 giugno è fondamentale, perché è lì che ci sarà il nome del Presidente o della Presidente della Commissione, ma anche del Presidente del Consiglio europeo, che ultimamente ormai ha sempre più potere, dell'alto rappresentante per la politica estera, che invece tutto sommato ultimamente è stato poco più che un passacarte. Sì, è intervenuto sulla questione palestinese, ma poi armi spuntate. Ricordiamo, ovviamente, nessuno direttamente eletto. Il Presidente del Consiglio e l'alto rappresentante non passano neanche dal Parlamento, sono solo nomine, sempre nella democratica UE. Però oltre alle nomine, il 27 e il 28 sarà fondamentale, perché viene analizzata l'agenda strategica dei prossimi anni, che ha punti come l'allargamento, visto che Georgia, Macedonia e Serbia non sono poi così più tanto convinte a un'adesione a calata di braghe come sembrava fino a poco fa. Si riparlerà di Ucraina, perché si sta cercando di iniziare i negoziati per l'ingresso prima del 1 luglio. Perché? Perché la presidenza passerà all'Ungheria, che molto probabilmente non lo metterà in agenda. Si parlerà nuovamente, lo accennava bene prima Davide, di mercato unico dei capitali, perché lì dove vogliono arrivare i soldi non bastano più. Soprattutto, nessuno di nuovo lo sta dicendo, ma la Ursula non sa ancora come rimborsare il primo prestito comune, quello raccolto sui mercati nel 2020, la Next Generation UE, 800 miliardi di euro raccolti, debito comune, bellissimo, però i primi rimborsi sono previsti nel 2028 e non si sa ancora come pagarli, perché non è stato raggiunto nessun accordo, ovviamente non lo si raggiungerà mai oggi in campagna elettorale. Ci sarebbero poi veramente tante altre cose, la questione della difesa comune, dimentichiamoci il Nobel per la pace dell'Unione Europea, però punti che non si può non discuterne. Si è mai visto un esercito senza uno Stato Maggiore? In che paese avrebbe sede? Che lingua parlerebbe questo Stato Maggiore? Ma poi la NATO, non ne parliamo, avrebbe senso avere ancora la NATO, 32 Stati e un esercito europeo a 27, in prospettiva 33, all'80% gli stessi paesi. E poi Carlo, concludiamo sulla cosa che tutti stiamo aspettando. Dai, non sei anche tu in trepida attesa del rapporto di Draghi sulla competitività europea?
E anche ma quello sarà dopo le elezioni, però, peccato, no?
Allora, sì, sì. Anche lì è una barzelletta, perché la presidenza belga lo vorrebbe la prossima settimana, perché sarebbe stato ad analizzare il 27 e il 28. Ma conoscendo nonno banchiere, che non prende mai troppi rischi, io credo che voglia aspettare i risultati delle elezioni, salire sul carro giusto, vedere quale nome verrà fatto il 27 e il 28 e poi inserirsi. Perché ricordiamoci che l'altro rapporto è stato quello di Letta, sappiamo come è finito. Praticamente due rapporti in pratica sulla stessa cosa, che quello di Letta era stato voluto da Charles Michel, quello di Draghi invece era della Ursula dopo che avevano avuto un litigio, perché hai detto bene, a Bruxelles sono due i marchesi del Grillo.
Ecco, tra l'altro, secondo me, lo farà dopo le elezioni, perché secondo me Draghi si ricorda molto bene la conferenza stampa di metà dicembre 2021, quando a due mesi dalle presidenziali ha detto che ci sono circa 8 milioni di italiani che, in quanto non vaccinati, non fanno parte della società. Io credo che anche il politico più sprovveduto in quel momento abbia pensato: ma che cacchio dice, vuole diventare presidente e si taglia fuori e dice che non sarebbe il presidente di 8 milioni di italiani. Ecco, va bene, questa è quindi memore di quella cosa, perché ad ascendere al Quirinale secondo me ci teneva veramente tanto. Davide, che conclusione facciamo per il dopo elezioni? Von der Leyen, Draghi, chi ci sarà? Bella domanda per chiudere, no? Con una previsione. Sono sempre, non ti chiedo la previsione, ti chiedo delle prospettive.
Ma io non lo so, temo che al di là dei nomi che abbiamo visto spesso sono fungibili, sono, diciamo, magari non sono, nessuno è buono per tutte le stagioni, per cui magari occorrono dei cambiamenti, magari figure che si sono già logorate, come la von der Leyen sul fronte della ideologica battaglia per il Green, tutte queste cose qui, quando tu poi vuoi portare avanti comunque certe agende, modificandole un po' per renderle più digeribili, non lo puoi fare con le stesse identiche persone, magari devi cambiare, quindi questo potrebbe avvenire, c'è cioè un cambiamento di uomini o di donne, perché certe figure sono ormai logore, ormai spese. Il timore però è che non cambierà la sostanza, appunto perché dicevo prima che non vedo da parte di quelli che dovrebbero essere i non euroentusiasti un progetto vero politico, no? Quindi archiviata la stagione nella quale perlomeno in campagna elettorale si diceva usciamo dall'euro e addirittura non mettiamo in discussione la permanenza dell'Unione Europea perché vogliamo perseguire un discorso di sovranità nazionale, quello ormai non lo fa più. Nessuno parla delle forze che sono presenti al Parlamento europeo e che, stando ai sondaggi, continueranno a essere lì presenti, no? Però non c'è neppure un disegno riformista serio, no? Che tenda a fare dell'Unione Europea non più quel mostro burocratico, quel mostro da Unione Europea socialista che abbiamo tante volte commentato. Non si fa più nemmeno finta di dire torniamo all'idea che questo soggetto debba essere semplicemente un facilitatore dei rapporti e degli scambi economici e commerciali fra i paesi di quell'area. Ecco, io quello che avverto, e lo avverto come una mancanza grande per uno come me, è poter valutare un progetto politico serio, fondato, che sia alternativo a quello dei progressisti. Manca. Si dice solamente sì, siamo contro, un po' meno Europa, ma è veramente poco, io non lo percepisco. Quindi il timore qual è del dopo? Che si continui più o meno come prima, dando un po' magari qualche botta in più al cerchio, qualche botta in meno alla botte, però che non cambieranno le. D'altra parte, guardate, il governo Meloni in Italia, che teoricamente doveva essere un cambio abbastanza drastico, no, rispetto al recente passato. Ecco, purtroppo, al di là del giudizio generale, quello che manca soprattutto è qualsiasi vero segno di discontinuità, cioè un progetto uno solo, che dice: ecco, questo è effettivamente un elemento di novità forte rispetto al passato. È tutto in assoluta continuità. Ecco, io
Sì.
temo che il dopo elezioni europee sarà un po' come le lezioni italiane.
Sì, ci sarà questa similitudine. Guarda, chiudiamo con una, ti chiedo, perché volevo proprio fare una previsione, no? In percentuale. Tanto poi, se dai una percentuale forte da una parte, dici: ma ha vinto la percentuale più piccola che c'era, ma ha vinto, no? E von der Leyen, chiudiamo appunto con questo gossip. La von der Leyen viene eletta o non viene eletta, con che percentuale di probabilità? Sarà di nuovo lì? Anzi, no, eletta non viene eletta perché è nominata.
No,
grave errore. Che percentuale ci sono di ritrovarla o che non ci sia più lei?
Che percentuale c'è? Allora, se la politica, che però ci è abituati all'impazzimento più totale, ha ancora un minimo di logica sulla base delle dichiarazioni che io leggo dei principali esponenti del Partito Popolare Europeo e di quelli dei conservatori, di cui è leader la Meloni, secondo me non ha più di un 20% di possibilità di essere confermato.
Va bene, quindi 80% non ci sarà lei, però se dopo c'è lei, dici vabbè, il 20% ha avuto la prevalenza. Quindi comunque diciamo che tu ritieni che con ogni probabilità, con molte probabilità, non ci sarà più da fine giugno in poi. Siamo in chiusura, è stata un'intervista piuttosto lunga per i nostri standard, ma è stata veramente densissima di informazioni e di preziosa analisi, grazie ai miei due ospiti, che sono Davide Rossi, grazie, che ringrazio.
Grazie a voi.
E grazie ovviamente a Fabio Sarzi, Amadei, grazie Fabio.
Grazie a voi, alla prossima.
Grazie a tutti voi, amici ascoltatori.